Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. Berek e la guerra. Capitolo primo. La birreria. Fuori un altro sole. Strade del mezzogiorno, sotto l'ardente azzurro del cielo, tagliate da violente ombre violacee, e la gente vi passa, pur così carica di vita e di colori, ariosa e leggera, voci nel sole e selciati sonori. Dentro il buon tedescone spatriato s'è fatta un po' di patria attorno e ne respira l'aria nel tanfo dei fusti che viene dalla cantina accanto, nell'odor grasso dei wurstel, in quello acre delle scatole di droghe stuzzicanti, tutti con l'etichetta in duri e dritti caratteri tedeschi, e i boccali, i Krugel, i storiati, gli shop disposti in bell'ordine nelle scanzie gli fan da sentinelle a guardia dell'illusione. Sempre il primo ad arrivare alla birreria, Berek lo guarda commosso dal tavolino in fondo alla sala, col suo bravo Krugel davanti. Vantava Federico Berek, fino a pochi giorni fa, la sua origine tedesca, chiaramente dimostrata, oltre che dalla quadrata corporatura, dal pelame rossiccio e dagli occhi ceruli, anche dal cognome Berek, corrotta pronunzia, a suo credere, d'un nome prettamente tedesco, e tutti i benefici vantava che lui da tanti anni si sforzava ad attuare rigorosamente in sé e nell'ordinamento della sua vita e della sua casa, soprattutto il metodo. In quella birreria, sul marmo d'un tavolino, gli fanno la caricatura, una scacchiera e Berek che vi passeggia sopra come con la gamba levata a modo dei fantaccini tedeschi e un elmetto puntuto a chiodo sul testone. La caricatura è nella scacchiera per dire che Berek vede il mondo così, a scacchi, e vi cammina alla tedesca con mosse ponderate e regolari da onesta pedina appoggiata al re, alle torri, agli alfieri. Sotto a quella caricatura un bello spirito ha scritto medio trattino evo con un gran punto esclamativo. La Germania? Medioevo? Domandò sdegnato Federico Berek quando vide sul marmo del tavolino quel disegno. Medioevo? La Germania? Ah, cari miei, primato nella cultura, primato nelle industrie, primato nella musica, è l'esercito più formidabile del mondo. Al primo annunzio della neutralità dichiarata dall'Italia nel conflitto europeo e il patto d'alleanza, l'Italia si tira indietro. E chi potrà più d'ora in poi fidarsi di lei, neutrali? Non lo han lasciato finire.
E il patto d'alleanza, dopo che l'Austria l'ha strappato aggredendo, dopo che la Germania, impazzita, dichiara guerra a destra, guerra a sinistra, guerra finanche alle stelle, senza darcene avviso, senza tener conto delle nostre condizioni. Ignorante, imbecille!
Avevano il coraggio di dare dell'ignorante a lui, professore di storia in ritiro. Tuttavia, ieri sera alla birreria non ha più osato difendere i tedeschi dalle terribili accuse dei suoi amici. Nemmeno uno, nemmeno il buon Fongi, sonnacchioso, sempre d'accordo con lui per amor di pace, favorevole alla Germania. Non diceva nulla il buon Fongi. E Berek ha avuto quasi la tentazione di scaraventargli un pugno in faccia. Ha rifiatato quando gli amici, lasciando da parte i tedeschi, si sono abbandonati a considerazioni generali.
Tutto sommato, possiamo essere lieti almeno di questo, no? che ci sia toccato in sorte d'assistere all'alba d'un'altra vita, via. Abbiamo vissuto 40, 50, 60 anni, sentendo che le cose così com'erano non potevano durare, che infine lo scoppio sarebbe venuto, ed ecco, è venuto, tremendo. E chissà, pensate che l'India, la Cina, la Persia, l'Egitto, la Grecia, Roma, diedero esse un tempo, no? Il là alla vita. Sulla terra, un lume s'accende e sfavilla, per secoli e secoli, in una regione, in un continente, poi a poco si smorza, vacilla, si spegne. E chissà, forse ora sarà la volta dell'Europa. E chi può prevedere le conseguenze d'un conflitto? Forse non vincerà nessuno. E si distruggerà tutto, ricchezze, industrie, civiltà. Il là alla vita. Cominceranno forse a darlo le Americhe, eh sì, le Americhe, mentre qua la rovina si farà a mano totale. E verrà tempo che le navi approderanno alle coste d'Europa come si approda a terre di conquista. Dentro un altro più profondo sospiro, Berecche si è veduto lontano, lontano, con tutta l'Europa, retrospinto nelle caligini d'una favolosa preistoria. Poco dopo è sorto in piedi e si è licenziato bruscamente dagli amici per ritornarsene a casa. Capitolo secondo. Di sera, per via. Berecche abita in una traversa in fondo a via Nomentana. In quella traversa, appena appena tracciata e ancora senza fanali, sorgono soltanto tre villini, costruiti di recente, poi una siepe campestre da cui spira un fresco odore di fieno falciato. Meno male che uno dei tre villini è stato acquistato da un vecchio prelato molto ricco che vi abita con tre nipoti, zitelle appassite, le quali a turno sul far della sera montano su una scaletta a mano per accendere un lampadino innanzi alla Madonnina di porcellana, collocata da circa un mese a uno spigolo del villino. Ci si sta come in campagna aperta. Dalle quattro finestre a pian terreno può vedere in un'ampia plaga il cielo, le stelle, con le quali conversa a lungo le notti nei suoi ozi di tranquillo pensionato. Ma la moglie, ahimè, le due figliuole che gli sono rimaste in casa, l'unico figlio maschio, già studente di lettere all'università, la serva e ora anche il fidanzato della maggiore delle figliuole, non sentono affatto la poesia della solitudine. Sembra loro di star lì come relegati in esilio. Ma Berecche, metodo, tiene duro e ha rinnovato l'affitto per 3 anni. Ora l'incubo della distruzione generale, che spegnerà ogni lume di scienza e di civiltà nella vecchia Europa, gli si fa sull'anima più grave e opprimente quanto più egli s'affonda nel buio della via deserta. Ai, ai, ha una gran paura Federico Berecche. Si è abituato a conversare con le stelle ogni notte e al freddo lume di esse i sentimenti terreni gli si sono come rarefatti. In fondo è stanco. Vincano i francesi, i russi e gli inglesi, o vincano i tedeschi e gli austriaci, sia o no l'Italia trascinata anch'essa alla guerra, non cangerà mai, questo è certo, il malanimo, il chiuso rancore di sua moglie contro di lui, il rammarico della sua vita tramontata senza alcun ricordo di vera gioia, e nessuna potenza umana o divina potrà ridar la luce degli occhi alla sua più piccola figliuola, da 6 anni, cieca. Ora, rientrando in casa, la ritroverà seduta in un angolo della saletta da pranzo, con le mani ceree sulle gambe, la testina bionda appoggiata al muro, e poiché dal visino spento non si saprà se dorma o sia sveglia, le chiederà come ogni sera: «Dormi, Ghetina?» E Margheritina, senza rimuovere il capo dal muro, gli risponderà: «No, papà, non dormo». Non parla mai, non si lamenta mai, pare che dorma sempre, forse non dorme mai. Berecche, proseguendo la via, si raschia la gola
perché da uomo forte, educato alla tedesca, non vuol lasciarsela serrare dall'angoscia. Un'altra vita, altri pensieri, altri sentimenti. Già, sì, Carlotta, la figliuola maggiore, ha lasciato da un anno i corsi universitari perché si è fidanzata con un bravo ragazzo della valle di Non, nel Trentino, laureato appena da un anno in lettere e filosofia all'Università di Roma. Bravo ragazzo, di animo acceso, di nobili sentimenti e pieno di buona volontà, ma ancora senza stato. Tre dei suoi fratelli, a San Zeno, sono stati richiamati sotto le armi. Non hanno potuto sottrarsi all'obbligo di combattere per l'Austria e chissà se le cose per noi si mettono male, forse anche contro l'Italia, domani. Che orrore! Lui, intanto, non si è presentato all'appello. Disertore di guerra, domani, se preso, sarebbe impiccato o fucilato alla schiena. Ma spera che l'Italia, chissà, correrebbe volontario anche a costo di trovarsi a combattere contro quei suoi disgraziati fratelli. Insieme con Faustino correrebbe. Berecche torna a raschiarsi più forte la gola fino a stracciarsela al pensiero che Faustino, il suo unico maschio, il suo prediletto, che per fortuna quest'anno non è ancora di leva, andrebbe ad arruolarsi volontario insieme col futuro cognato. Berek è arrivato. Volta a destra, imbocca la traversa solitaria. Ecco, nel buio, fitto fitto, il lumino rosso innanzi alla Madonnina. Miracoli dell'altra vita. Si ferma, Berek, innanzi a quel lumino. Si scopre, non visto da nessuno, per dire qualcosa a quella Madonnina. Capitolo terzo. La guerra sulla carta. Berecche ricorda. 44 anni fa. Bandierine francesi e bandierine prussiane. Quelle sole, allora, infisse, come ora, con gli spilli sulla carta geografica distesa su un tavolino della saletta da pranzo. Teatro della guerra. Che bel gioco per lui, ragazzo, allora, di 9 anni. La rivede come in sogno quella saletta gialla da pranzo della casa paterna, attorno a quel tavolino che ora, unico, decrepito, superstite, nascosto da un tappettino nuovo, è in camera del suo figliuolo. Rivede suo padre e alcuni amici discutere sulla guerra franco-prussiana, farsetti sgarbati, abbottonati fino al collo e calzoni larghi a tubo, baffi insegati e moschetta alla Napoleone III o barba a collana alla Cavour. Curvi su quella carta geografica segnavano col dito la via degli eserciti, secondo le notizie degli scarsi e tardivi giornali d'allora, e nessuno lasciava quieto il dito dell'altro. Un altro dito, e poi un altro, e un altro ancora, ciascuno voleva metterci il suo. E ognuno di quei diti assumeva una strana personalità. Quello tozzo e duro si piantava ostinato su un punto, l'altro, nervoso e spavaldo, gli fremeva davanti per passare da quello stesso punto, ed ecco il terzo, un ditino mignolo, storto, sopravveniva di straforo in aiuto di quello o di questo, e si insinuava tra quei due che si scostavano per dargli passo. Berecche sorride al lontano ricordo e poi aggrotta le ciglia e resta assorto, con le mani a pugno chiuso sui ginocchi, con tutte queste bandierine variopinte. Se potesse venir fuori dal ricordo il ragazzetto di 9 anni che giocava allora alla guerra, chissà come si divertirebbe al nuovo gioco più grande, più vario e complicato. Che matta voglia avrebbe di far passare di corsa sul Belgio quelle bandierine tedesche tra gli inchini ossequiosi delle bandierine belghe, in 4 salti farle arrivare a Parigi, piantarne lì un paio vittoriose, e in altri 4 salti farle tornare indietro e avventarle contro la Russia insieme con quelle austriache. Così, così, è incredibile, come nel gioco avrebbe fatto lui, ragazzetto di 9 anni, hanno pensato sul serio di poter fare i tedeschi. Incredibile! E con le mani si gratta la testa e sbuffa. E le bandierine. Qualcuna vola, altre si piegano, altre s'abbattono sulla carta geografica. Lì, tappato nel suo studio, che nessuno lo vede, Berecche si sente voltare il cuore in petto al ricordo di ciò che egli intendeva per metodo tedesco, e tanto più si sente sanguinare il cuore perché ora sente che per le soddisfazioni che gli dava quel metodo, sotto sotto, commetteva la vigliaccheria di non dare ascolto a una voce segreta della sua ragione contro alcune affermazioni tedesche. Per esempio, che ai romani mancasse il dono della poesia, e la dimostrazione che poi fosse leggendaria tutta la prima storia di Roma. Leggendaria? Ora, o l'una o l'altra cosa. Se leggendaria, cioè finta, quella storia, come negare il dono della poesia? O poesia o storia. Impossibile negare l'una e l'altra cosa. Capitolo quarto. La guerra in famiglia. Che avviene di là? Strilli, pianti, nella saletta da pranzo. Berecche accorre. Vi trova il fidanzato della figliuola maggiore, il dottor Gino Viesi, della valle di Non del Trentino. Pallido, con gli occhi pieni di lacrime, e una lettera in mano. Notizie. I fratelli, grida Carlotta, fremente. I fratelli. Guatandolo con occhi rossi di pianto, ma feroci, Gino Viesi gli mostra, senza guardarlo, la lettera che gli trema in mano. Due dei tre fratelli, Filippo di 35 anni, padre di 4 bambini, Erminio di 26, sposo di pochi giorni, richiamati dall'Austria, sotto le armi e mandati in Galizia. Ebbene, nessuno risponde. Tutte e due. Morti. Il giovane, prima di nascondere il volto, fa cenno uno, con un dito. Uno è certo. Erminio. La moglie, dura, tozza, scapigliata, scuote il capo. No. L'altro. Il padre di 4 figliuoli. Ed Erminio, non si sa, scomparso. Margherita, la cecchina. Occhi per vedere, no. Ma per piangere, sì. Li ha ancora. E piange in silenzio. Lacrime che ella non vede, che nessuno vede, là nel suo cantuccio, appartata. E nemmeno uno. Grida per noi, prorompe alla fine Gino Viesi, levando il capo dalla spalla di Carlotta e facendosi innanzi a Berecche. Nemmeno uno grida per noi. Nessuno fa niente. Li hanno mandati tutti al macello. E qua, tutti, voi altri, sapete che il sentimento nostro è il vostro stesso. E che là, là vi si aspetta, lo sapete. E mandati là, là, al macello. E per miracolo lei non mi grida che il mio posto sarebbe là a combattere e a morire per l'Austria con gli altri miei fratelli. Io. Lei, lei, tutti, tutti. Ho veduto, ho sentito. Non me ne importa nulla. Dite che non vale la pena, che l'Italia si muova per avere Trieste, che non vuole essere italiana. Non dite così. Gino Viesi è giovine, è addolorato. Così, col bel volto in fiamme, il bel ciuffo biondo, scomposto, non può intendere che nulla irrita tanto quanto il porre innanzi, in certi momenti, un sentimento che è il nostro stesso in segreto, ma che noi vogliamo tener nascosto dentro, soffocato ancora da certe ragioni che ci si sono già scoperte, false. Queste ragioni allora si infiammano del sentimento che, pur essendo nostro, ci vediamo opposto come nemico e ci vediamo tratti a difendere ciò che in fondo stimiamo falso e ingiusto. Questo avviene ora a Berecche. Irritato, grida al giovane. Ma che vorresti? Che l'Italia impedisse all'Austria, in guerra, di mandare contro la Russia e contro la Serbia i trentini e i triestini, affinché state sotto di lei e nel suo diritto. Ah sì? Ah sì? Ma avete pensato a noi, di là? Eh? Ci avete lasciati prendere, con la vostra neutralità, e trascinare al macello. E nessuno grida per il sangue dei miei fratelli uccisi. Gridano tutti, invece. Viva il Belgio! Qua, viva la Francia! Qua, orora, venendo. Le ho incontrate le colonne dei dimostranti per le vie di Roma, sa? Un delirio! E Faustino? Domanda un tratto Berecche, rivolto alla moglie. Là, pure lui, coi dimostranti! Risponde subito Gino Viesi. Berecche. Furibondo. Appunta minacciosamente l'indice contro la moglie e tu me lo lasci scappare di casa e non me ne dici niente. Ma che sono diventato io qua? Imbecilli! 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 E Berecche scappa a rinchiudersi nel suo studio. Capitolo quinto. La guerra nel mondo. S'è fatto sera. Berecche resta al buio nel suo studio e passeggia con una mano sulla bocca, guardando di tanto in tanto l'estremo barlume del crepuscolo ai vetri delle due finestre. Scorge da una il lampadino rosso già acceso innanzi alla Madonnina del villino di rimpetto, aggrotta le ciglia e si appressa alla finestra. Vede allora, al lume della grossa lampada che si proietta nel vestibolo, uscire di casa e attraversare il giardino sua moglie con Margheritina per mano. Va che non pare la piccola cara Margheritina. La ghiaia non stride sotto i suoi piedini perché l'anima è levata per non toccare quel che non vede e il corpicciolo quasi non pesa. Ma dove va con la sua mamma a quest'ora? E Faustino, come non è ancora rincasato, sarà andato via Gino Viesi? Berecche si reca a far tutte queste domande a Carlotta. Nella saletta da pranzo non c'è più nessuno. Carlotta si è chiusa nella sua stanza e seguita a piangere, anch'essa al buio. Risponde alle domande con tono secco e sgarbato della madre. Gino, è andato via, Faustino. E che ne sa lei? Che ne sa? La mamma, con Ghetina, da Monsignore, per la novena. Da tre sere, nel villino di Monsignore di Rimpetto, si fanno preghiere per il Papa che sta male, per il Papa che muore. Berecche rientra nello studio, si riappressa alla finestra e guarda al villino di Rimpetto, con l'animo ora oscurato e compreso di cordoglio per questo Papa, santo vecchio paesano, cui solo la schiettezza grande della fede fa degno del gran seggio. Ah, chi più di lui Pio veramente volle chiamar Cristo nel cuore dei fedeli e muore in mezzo a tanta guerra, ucciso dal dolore di tanta guerra. Lume maledetto della ragione, ragione maledetta, che non sa acceccarsi nella fede. Lui Berecche vede o crede di vedere con questo lume tante cose che gli impediscono ora di pregare con la sua piccola figliuola Margherita, cieca nella cieca fede, per il Papa buono che muore, ma è contento, sì, che ella preghi di là la sua Margheritina, è contento che una parte di lui, così amata, priva di quel suo lume di ragione, cieca, preghi di là per il buon Papa che muore. E intanto si fanno le 8 della sera, poi le 9, poi le 10, e Faustino ancora non rincasa. La madre, ritornata da un pezzo con Ghetina, dal villino di Monsignore e la sorella Carlotta, sono entrate più volte nello studio a scongiurarlo a mani giunte di muoversi, d'andare in cerca di lui, Faustino. Berecche le ha cacciate via, furente. Ha gridato loro in faccia di non volersi muovere perché di quel mascalzone là non gliene importa più nulla. Non lo considera più come suo figliuolo. E se l'hanno calpestato, ferito, arrestato, piacere, piacere, piacere. Finalmente, poco dopo le 10:30, Faustino rincasa, con addosso una gran paura del padre, ma pure acceso e vibrante di quanto gli è accaduto. Lo hanno arrestato, malmenandolo e gridandogli: «Vigliacco, fai così perché non dovrai andarci tu domani alla guerra». E ora lui vuole andarci. Vuole andarci alla guerra per dare a quei soldati che lo hanno arrestato una degna risposta. «Zitto, zitto!» gli grida la madre. «Se tuo padre ti sente, di là, sss!» Ma Berecche non si muove dallo studio. Non vuole vederlo. Alla moglie che viene ad annunziargli che è ritornato Faustino, ordina di dirgli che non s'arrischia a farsi vedere. Poco dopo, Carlotta sporge il capo dall'uscio. La cena è pronta. Fausto in camera sua.
Resto io, qua. Mi porti qua da cena alla serva. Non voglio vedere nessuno.
Ma non può cenare. Ha un nodo alla gola, Berecche. Più di rabbia che d'angoscia. A poco però comincia a calmarsi. A cadere quasi in un letargo grave, attonito, a lui ben noto, è la ragione filosofica che pian piano, come si fa sera, riprende in lui. Berecche si alza, s'appressa alla finestra più vicina, siede e si mette a guardare le stelle. Le vede, per gli spazi senza fine, questa piccola terra che va e va, granellino infimo, gocciolina d'acqua nera, e il vento della corsa cancella in uno striscio violento i segni accesi. Se nei cieli si sapesse che in quello striscio di tenue barlume son milioni e milioni d'esseri irrequieti, che da quel granellino lì credono sul serio di poter dettare legge a tutto quanto l'universo, imporgli la loro ragione, il loro sentimento, il loro Dio, che essi credono creatore di quei cieli, di tutte quelle stelle. Ed ecco, se lo pigliano questo Dio, se lo adorano e se lo vestono a modo loro e gli chiedono conto delle loro piccole miserie e protezione anche nei loro affari più tristi, nelle loro stolide guerre, c'è qualcuno che pensi che nei cieli non c'è tempo? Eh? Che tutto si inabissa e vanisce in questo vuoto tenebroso senza fine? E che su questo stesso granellino, domani, tra mille anni, non sarà più nulla, o ben poco si dirà di questa guerra che ora ci sembra immane. Così, tra mille anni, questa guerra che ora riempie d'orrore il mondo intero, sarà in poche righe ristretta nella grande storia degli uomini, e nessun cenno di tutte le piccole storie di queste migliaia e migliaia di esseri oscuri che ora scompaiono, ciascuno dei quali avrà pure accolto il mondo, no? Tutto il mondo in sé, e sarà stato almeno per un attimo della sua vita eterno, con questa terra e questo cielo di stelle dell'anima, e la propria casetta, lontana, lontana, i propri cari, il padre, la madre, la sposa, le sorelle, in lacrime e, forse, ignari ancora e intenti ai loro giochi, i piccoli figli, lontani, lontani. Quanti? Feriti, non raccolti, morenti sulla neve, nel fango, si ricompongono, in attesa della morte, e guardano innanzi a sé con occhi pietosi e vani, e più non sanno vedere la ragione della ferocia che ha spezzato d'un tratto la loro giovinezza, i loro affetti, tutto, per sempre, come niente, nessun cenno, nessuno saprà. No, no, questa non è una grande guerra. Sarà un macello grande. Una grande guerra non è perché nessuna grande idealità la muove e la sostiene. Questa è guerra di mercato, guerra d'un popolo bestione, troppo presto cresciuto e troppo facente e saccente, che ha voluto aggredire per imporre a tutti la sua merce e, bene armata e azzampata, la sua saccenteria. Berecche si leva. Passeggia, grondato, ancora un po' per lo studio, poi esce sul corridoio. Vede accostato l'uscio della camera del suo figliuolo, Faustino. Stende una mano e pian piano lo schiude. Faustino è a letto, con le coperte tirate fin sotto il naso, ma ha gli occhi sbarrati nel buio della cameretta. Subito, vedendo entrare il padre, li chiude e finge di dormire placidamente. Berecche lo guarda, accigliato, tentenna il capo, vedendo in giro la cameretta in disordine, poi con le mani in tasca, avviandosi per uscire pian piano, strascicato, con un tono apparentemente di derisione per il figliuolo, ma che in realtà esprime il suo sentimento cangiato. Viva, già, viva, sì, viva il Belgio. Viva la Francia! Viva la Francia! Viva la Francia!
Capitolo VI. Il signor Livo Truppel. Teutonia, la primogenita, che la madre
finché la ebbe con sé, chiamò sempre Tonia, come del resto lei stessa ha voluto sempre essere chiamata, è da 3 anni fuori di casa. Sposa del signor Livo Truppel. Ottima pasta d'uomo. Alieno dalla politica, oriundo svizzero tedesco, ma ormai non più svizzero e tantomeno tedesco. Non se l'è mica dato né scelto da sé il signor Truppel quel cognome. Gli è venuto da suo padre, morto a Zurigo da tanti anni, e non ci tiene proprio. Il signor Livo, per conto suo, dentro di sé, si conosce un'anima pacifica. Egli fa di tutto per non alterarselo mai il suo modo e si contenta di poco perché quel poco sa gustarselo in pace e con saggezza. Candido com'è e di tenero cuore, al signor Truppel piacciono specialmente le giornate di nuvole chiare, quelle dopo le piogge, quando c'è sapore di terra bagnata e nell'umida luce l'illusione delle piante, degli insetti, che sia di nuovo primavera. Di notte guarda quelle nuvole che dilagano sulle stelle e le annegano per poi lasciarle riapparire su brevi profonde radure d'azzurro. Guarda anche lui, come il suocero, quelle stelle. Sogna senza sogni e sospira. Di giorno il signor Truppel si considera un brav'uomo nella vita. Un brav'uomo, così, e basta. Anzi, propriamente, un bravo orologiaio nella vita. Tutto circoscritto nei limiti del suo banco, ricoperto di candida tela cerata, dietro la vetrina della sua bottega, in via Condotti, si incastra nell'occhio destro il monocolo a cannoncino e curvo sulla pinzetta fissata al banco, prova e riprova, con inesauribile pazienza, sul pezzo da accomodare i tanti piccoli attrezzi del suo pazientissimo mestiere, lime, seghe e calibri, nel silenzio trappunto dell'assiduo, acuto, sottile pulsare dei suoi 100 orologi. Il suo mondo, la sua vita, sono concentrati lì, di giorno in una calotta d'orologio, di notte la vita del suo spirito è assorbita nella contemplazione dell'armonia di ben altre sfere, quelle celesti. Il signor Truppel è rimasto come uno che caschi dalle nuvole l'altra sera, allorché è uscito sulla strada per abbassare la saracinesca, si è vista addosso una grossa frotta di dimostranti, la quale, passando come un uragano, si è avventata contro la sua bottega di orologiaio e gli ha fracassato in un batter d'occhio insegna, sporti, vetrina, ogni cosa. Passato il primo sbalordimento per il fracasso dei vetri rotti, il signor Livo Truppel non temete tanto per sé quanto per il fratello, suo socio nell'orologeria, e di natura ben altra dalla sua, ispido, cupo, bestiale, tondo tondo, biondo biondo. Il signor Livo si buttò avanti parando con le manine bianche grassocce, con gli occhi pieni di lacrime, a gridare a quei dimostranti che egli era svizzero e non tedesco, svizzero e non tedesco, svizzero, svizzero, da più di 25 anni in Italia e genero di un italiano, il signor professor Berecche. Ma il guaio, il vero guaio, è stato per il fratello, che il signor Truppel credeva ancora dentro la bottega. Invece no, non c'era più. No, corso dietro a quei dimostranti imbestialito. E tra quei dimostranti il fratello del signor Truppel aveva riconosciuto Faustino, il suo piccolo cognato. Il fratello, bisogna dire la verità, non gli ha imposto d'abbandonare la moglie e il tetto coniugale. No, ma ha preteso e si è fatto giurare che almeno non avrebbe rimesso piede mai più nella casa del suocero e che se il suocero verrà qualche sera da lui a visitare la figliuola, egli, ove non riesca lì per lì a trovare una scusa per andarsene fuori di casa, oltre il saluto, non gli rivolgerà la parola e dopo il saluto sputerà in terra così.
Pua!
Sputare in terra?
Sì, sputare in terra, così. Pua!
Il signor Livo Truppel, intanto, per ogni buon fine, si propone d'andare di nascosto in casa del suocero per scongiurarlo di non venire da lui almeno per qualche tempo. Ma il giorno che ci va, trova nella casa del suocero un tale scompiglio che stima prudente tornarsene indietro, senza farsi vedere da nessuno. Capitolo settimo. Berecche ragiona. Partito. Partiti entrambi. Scomparsi da 6 giorni. Faustino e l'altro, Ginoviesi. Scomparsi. E pianti, strilli, strepiti che s'odono da lontano, fin dalla via Nomentana. Il passante irascibile, col giornale aperto in mano, occupato dalle notizie della guerra, si ferma e altri passanti fa fermare. Sarà una rissa? Ma che diavolo! S'ammazzano anche per niente! Che dice? 2, 3 non reggono alla curiosità. Si imboccano di corsa la traversa, altri 2, 3 li seguono, accorrono davanti al cancello, guardano. Oh, ma che? Ma che? Il guardiano della villetta? Oh, eccolo, eccolo, eccolo là! Scomparsi? Ma come? Alla guerra? Dove? Alla guerra? In Francia. E se ne sono andati in Francia? No, 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 ma che in Francia? Ma mi faccia il piacere, siamo neutrali, siamo neutrali. Beh, allora, e se ne andiamo a magnava? Conclude filosoficamente un operaio. Poterlo fare. Da 6 giorni non si mangia, non si dorme in casa Berecche. 2 furie scatenate, la moglie e la figliuola Carlotta. Specialmente la moglie, strozzata dagli strilli, dal continuo mugolare, corre per casa come se cercasse una via di scampo al dolore. Le corre appresso Carlotta, appresso le 3 povere zitellone, sorelle di Monsignore, venute dal villino di rimpetto con uno scialletto nero sul seno per la morte, sì, del santo padre, quello buono. La serva, spazzare, le ha strappato di mano la scopa e l'ha inseguita per dargliela in testa dalla tavola. Da pranzo ha strappato la tovaglia con tutto il vasellame apparecchiato. Vedesse almeno il terrore della povera Margheritina. È balzata dal pianto silenzioso nel suo solito cantuccio con le manine aggricchiate e tremanti innanzi al petto. Non vede nulla, non ode nulla. Di tratto in tratto s'avventa contro l'uscio dello studio. Lo sforza a furia di manate, di spallate, di ginocchiate. Si scaglia contro il marito. Gli si para davanti, con le dita artigliate sulla faccia come volesse sbranarlo, e gli urla feroce: voglio mio figlio, voglio mio figlio, voglio mio figlio, assassino, voglio mio figlio, voglio mio figlio. Berecche, più vecchio di 20 anni, in 6 giorni non dice nulla. Per quanto offeso in fondo dalla volgarità della manifestazione, rispetta lo strazio di quella madre, che è lo strazio suo stesso. Vederlo però ritorto contro di lui gli provoca sdegno e guarda negli occhi la moglie, che sbarra i suoi da folle, poi rompe in pianto, gli si aggrappa al petto, sul petto gli fruga con la testa scarmigliata e geme: dammi mio figlio, dammi mio figlio, dammi mio figlio. E allora Berecche, con un muto sussultare del petto e delle spalle, si piega a piangere anche lui sul grigio capo della vecchia compagna non amata. Tutto il giorno passato in un'ansia crescente per il ritardo del figliuolo a rincasare, perché non c'erano più dimostrazioni per Roma che potessero far pensare a un arresto come l'altra volta. E poi la sera, poi la notte, quella prima notte senza il figliuolo in casa, e poi l'alba e il silenzio di tutta la casa, orribile, e poi al mattino e durante tutto il giorno le altre corse alla questura e le invettive, le aggressioni della moglie e della figlia Carlotta, perché erano sicure che Faustino e quell'altro erano scappati via per lui. Ma sì, per lui! Ebbene, non basta tutto questo? Ce n'è anche d'avanzo per spiegare come Berecche si sia in 6 giorni invecchiato di 20 anni. Ma no, non basta invecchiato. Beh, che ora sostiene che non soffre più nulla, proprio più nulla. Al massimo, ecco, può ammettere e ammette d'avere l'idea astratta del suo dolore. L'idea astratta, forse sì, ma non del suo dolore propriamente, del dolore d'un padre. Così, in genere, a cui sia accaduto quello che è accaduto a lui. In realtà, però, non sente nulla. Piange, sì, forse, ma come un commediante. Come un commediante sulla scena, per l'idea soltanto del suo dolore, non perché lo senta. Si figura di sentirlo e lo dà a vedere. E che c'è da spaventarsi, se dice così? La prova più convincente è questa, che egli ragiona. Ra-gio-na. È in grado di ragionare perfettamente, perfettissimamente. Ti dico, per Dio, che ragiono. Ragiono! Grida il buon Fongi, sonnacchioso, che è venuto dalla birreria a fargli visita. Ragiono! E guai se non ragionassi almeno io. Qua dentro. Le hai vedute? Le hai sentite, quelle due furie, eh? La colpa è mia. Via, dimmi anche tu. Dimmi anche tu che la colpa è mia. Mi faresti piacere, sai. Mi rialzerei di più in mezzo a tutti questi pianti, in mezzo a tutti questi strilli, con l'orgoglio d'essere certo che io solo ho la mia ragione. Ancora, qua, qua, qua! E si picchia forte sulla fronte. Qua, per compatire chi m'accusa. Qua, per compiangere con quelle due disgraziate anche questa miserabile Italia. Donna come loro, che non avrà mai ciò che si chiama disciplina della vita. Ma non vedi? Non vedi che avviene in questa miserabile Italia? Perché si è presa una misura di tremenda disciplina, la neutralità. Perché? I figli che ti scappano, le madri che urlano. Ma ti sembra che io non ragioni? Il buon Fongi, dal gran naso carnuto, tiene la testa bassa e lo guarda come impaurito. No? Dici di no? Io veramente... Ma pensi forse che al primo annuncio della dichiarazione di neutralità da parte dell'Italia io mi scagliai contro il governo? No, non penso. Ma devi pensare! Devi pensare, per Dio! Io ho bisogno di pensare in questo momento. Mi stai davanti come una marmotta! Ma sì, pensa. Pensa, se ti fa bene, pensa. Tu devi pensare come me! Con me! Devi pensare che io obbedivo a un sentimento di lealtà! Capisci? Si fa sempre più piccolo il buon Fongi. E pare che il naso gli diventi sempre più grande. Glielo guarda, Berecche, quel naso. E a mano si sente crescere contro di esso una rabbia ingiustificabile. Che naso è quello? Che insopportabile realtà quel naso! Gli scaglia addosso una confessione così grave e niente, ecco, niente, resta lì, immobile, non si commuove. Pacifico per quanto voluminoso, non si commuove. Naso romano! A questo è arrivato. Ma ora, questo figlio, eccolo qua, vedi, si è voluto mettere contro di me. E perché? Perché come tutti gli altri, non conosce la disciplina della vita. E contro di me ha messo questa povera madre, la sorella. E spaventati, Fongi. Ora sì, spaventati. Contro di me. Ha messo anche me stesso. Sì, sì, me stesso. Perché c'è anche un padre in me, no? Che piange. E a cui io, che conosco la disciplina della vita, sono costretto a gridare: ma va là, buffone! Non piangere! Perché tu hai torto di piangere. Piangano gli altri. Io non piango. Non piango più. Neanche se mi arriva la notizia, vedi? Che è morto. Non solo. Ma ti dico questo, e te lo dico forte perché lo sentono anche di là. Ti dico questo, che adesso io sono di nuovo per la Germania. Sì, sì, te lo dico forte, per la Germania, per la Germania, che ha commesso una pazzia. Ma vedi che spettacolo offre ancora a tutto il mondo? Se l'è fatto contro, e lo tiene a bada tutto il mondo. Impotenti tutti contro lei, potente, ah, finalmente! Eccolo, sorge tutto un tratto il buon Fongi col suo gran naso. Per protestare? No, ha una notizia con sé. una notizia che si tiene fin dal suo arrivo. Io, dice, ho qua una lettera.
Una lettera?
Oh, di Faustino. Per miracolo Berecche non trabocca giù. Diventa pallidissimo. Poi tutto a un tratto Paunazzo si scaglia addosso al Fongi come se Fongi se ne volesse scappare. Tu?
Una lettera. Di Faustino.
E piange e ride e trema tutto e col passo legato corre a gridare nel corridoio
«Una lettera! Una lettera di Faustino! Subito! Margheritina! Margheritina! Conducete anche Margheritina!»
E mentre la moglie e Carlotta, con Margheritina per mano, irrompono nello studio, strappa con le mani che gli ballano dalle mani del Fongi la lettera. E direte a lui. A lei? Già. Caro, ecco. Caro signor Fongi. Non può. La vista, la voce, il fiato, anche le gambe gli mancano. S'abbandona su una seggiola e cede a Carlotta la lettera, perché la legga lei. La lettera è datata da Nizza e dice così. Caro signor Fongi, so l'affetto che ella ha per mio padre e mi rivolgo a lei per pregarla di recarsi da lui, appena riceverà questa mia, ad annunziargli ciò che del resto forse a quest'ora avrà indovinato. Ma gli dica, signor Fongi, che io non sono venuto qua a combattere per la Francia. Ne sarà contento. Sono venuto qua perché convinto, e Dio volesse a torto, che l'Italia ancella, come sempre e ora senza padroni, non farà nulla. Star sola da sé, la povera signora decaduta, non sa e non può, avvezza com'è, ormai da tanto tempo, a servire padroni per poca mercede negli appartamenti della sua casa antica, magnifica, ariosa, piena di sole, in un luogo ridente e fiorito. Ebbene, signor Fongi, dica a mio padre che io sono qua, in Francia, per dimostrare che tra tanta perplessità nel decidere quale livrea convenga meglio indossare, in questo momento, c'è pure in Italia, niente, un po' di gioventù sprecata, anche un po' di gioventù che non sa fare i conti e non sa essere accorta e prudente, un po' di gioventù, ecco. Alla nostra madre Italia non serve, forse non servirà, anzi, le farà danno dentro. Siamo venuti a gettarla qua, fuori, per lei. La mia mamma piccola dirà, ma come? E non c'ero io, che sono pur mamma? A me, sì, tu mi servi. È vero, mamma, ma pensa che questo è un momento che tutte le piccole mamme, come i loro figli, bisogna che si sentano figlie, piccole, anch'esse d'una mamma più grande. Io sono qua per te. Se sono venuto per questa grande mamma comune, benché tu forse ora creda il contrario. Le baci per me la mano, signor Fongi, e la assicuri che io le darò frequenti notizie di me. Conforti mio padre, che forse soffre tanto di non potermi perdonare. Baci le mie sorelle e dica a Carlotta che Gino è qua con me e che questa notte le scriverà a lungo. A lei, signor Fongi, i miei più vivi ringraziamenti e un rispettoso e cordiale saluto. Suo devotissimo Fausto Berecche. Piangono tutti. Hanno pianto durante la lettura, piano, per non perdere una sillaba. E ora che la lettera è finita, seguitano a piangere piano. Ancora per poco, come per non sperdere l'eco d'una voce lontana. Fongi mormora, quasi tra sé. Nobilissimo, eh? Nobilissimo! Berecche alla fine balza in piedi, soffocato, e si butta, arrangolando, sulla moglie. Se la stringe tra le braccia, china di nuovo il viso sul capo di lei e tutte e due, ora, così, stretti, piangono forte, sussultando. Carlotta abbraccia Margheritina e piangono forte anch'esse. Il buon Fongi, dal canto suo, si torce per cavare dalla tasca di dietro della lunga finanziera il fazzoletto. Il gran naso pacifico gli si è proprio commosso alla fine, eh? E se lo soffia più riprese, forte, ripetendo: nobilissimo, sì, nobilissimo, nobilissimo. Capitolo ottavo. Nel buio. La sera, quando il guardiano della villetta ha spento la luce della scala e il giardino resta al buio, Berecche, col capo insaccato nelle spalle, riapre il portone e lo chiama. Psst! Psst! Il guardiano si volta, quasi impaurito. Berecche gli fa cenno con le mani d'accostarsi in silenzio. Per meno di 600, dice quello a un certo punto. Piano, piano, perché il governo ha fatto la requisizione. Sì, sì, ma per 600 lire, eh? Ah, un cavalluccio buono, sì, anche da sella. Piano, piano, da sella, sicuro. Per 600 lire, lo trova. Oh, ma sì, vi prego, di nascosto, silenzio con tutti, ve ne occupate voi, eh? E Berecche, col capo insaccato nelle spalle, in punta di piedi, rientra nella villetta. Richiuso pian piano il portone e rientrato nel suo appartamento, Berecche, sempre in punta di piedi, attraversa il corridoio, si chiude nello studio, siede al tavolino, trae dalla cartella un foglio di carta. Vi scrive su: A Sua Eccellenza il Ministro della Guerra, Roma. Solleva l'indice della mano che regge la penna e se lo applica sulle labbra. Medita a lungo. Si dice corpo guide volontari a cavallo o in un altro modo? Sarà meglio informarsi prima al Ministero della Guerra. Berecche vuole andare in guerra. Anche lui. Rimette il foglio intestato dentro la cartella, si alza e va a uno degli scaffali. Ne cava un manuale su l'equitazione. Il giorno appresso, alla cavallerizza in via Po, un involto sotto il braccio, i gambali di cuoio, un frustino comperati or ora, un altro involto più piccolo in mano, gli speroni, Berecche si presenta al signor Felder, maestro di maneggio. Corso accelerato? Scusi, il signore ha già una certa pratica del cavallo? No. E allora? Contempla un po' quel pezzo d'omone grave, dalla quadrata corporatura che gli sta davanti, aggrondato. Poi, chiestogliene il permesso, gli tasta i muscoli delle gambe. Veramente un po' fiacche. Veramente un po' secche di proporzione nell'ampio torace e gli prende una mano, scusi, e lo invita a piegarsi su quelle gambe, tenendosi sulla punta dei piedi giunti. La reggo io. Berecche scuote il capo, rifiuta quella mano ed esegue l'esercizio da sé una, due, tre volte con gli occhi chiusi innanzi al signor Felder, che approva. Oh, bene, bene, benissimo. Berecche si alza e al signor Felder, sempre più stupito, annunzia di aver studiato tutta la notte e che perciò si può dire già a cavallo. Un po' di pratica, solo un po' di pratica, alla svelta. Ecco, ho portato qua questo paio di gambali. Me li metto, mi faccia montare e proviamo subito. Se casco, non fa nulla. Il signor Felder si prova a fare parecchie obiezioni. Le dico che se casco, non fa nulla. Ecco, guardi. Provi piano, prima all'inglese, via, all'inglese, vale a dire, ecco,
C'è il modo di cavalcare all'italiana e il modo all'inglese. Provi piano, prima, all'inglese, su via. Guardi, guardi, che si tenga in sella un po' sospeso sulle staffe. Così, così. E che si alzi e si abbassi. Si alzi e poi si abbassi. Ma proviamo pure all'inglese, dia, dia. Piano, 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 per carità, piano. Le dico dia, dia.
Il maestro dà. Il cavallo si lancia al galoppo. E allora, oddio, 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 si chiuda in sella, si chiuda in sella.
Berecche, pencola, si storce di qua, di là. E alla fine, patapunfete. Rimanendo staffato, così che il cavallo se lo strascina per un pezzo.
Niente, non si è fatto niente, ma all'inglese, ecco, no, direi proprio di no. Non va, non va, niente, le dico per Dio, sono contentissimo, niente. Avanti, un po' qua, al piede, via, ma è già passato. All'inglese non va, non va, ha ragione, non va. Mi faccia rimontare, vado meglio all'italiana, sa? Come prima, avanti, e mi dia il frustino.
No, frustino niente, cavo, signore, niente.
Le dico mi dia il frustino, fossi matto, niente frustino. Ma lo sa lei, che se avevo il frustino non cascavo, eh?
Ride, ansando, dall'alto del cavallo. Berecche pensava a Faustino, alla guerra, Faustino, che si lanciava una carica alla baionetta contro i tedeschi e via, via, via di galoppo, così, a occhi chiusi, nella mischia. Su, mi dia il frustino, senza storie!
S'avvicina col cavallo. Si protende, strappa al signor Felder di dietro le spalle il frustino e via, frustando il cavallo, si lancia di nuovo al galoppo con gli occhi chiusi. Nella violenta visione dei garibaldini alla carica, con Faustino alla testa, e più il suo ragazzo, gli corre davanti con la camicia rossa e la baionetta in canna, e più lui frusta il cavallo, frusta, frusta, avanti, avanti, viva l'Italia, viva l'Italia, ah ah, ah ah, come son rosse quelle camicie, un po' di gioventù, un po' di gioventù sprecata, ah ah. Chi grida? Chi corre? Come? Che è stato? Gridano. Accorrono. Che è successo?
Berecche è stramazzato. Bocconi, con la fronte spaccata, ma è pieno di gioia. Non soffre nulla. Solo quel buon signor Felder grida infuriato. Gli vorrebbe dire che non è niente, che non si dia pensiero. Che nessuno lo chiamerà responsabile del male che lui si è fatto alla testa, avanti. È grave? Dagli occhi con cui quella gente lo guarda. Comprende che è grave, ma ride. Con la faccia così insanguinata, ride. E allora? Alla guerra? E allora alla guerra? Lo prendono per le spalle e per i piedi. E lo trasportano fuori. Lo adagiano su una vettura. E lo conducono al policlinico. Contro ogni supposizione, Berecche seguita a ragionare. E ne dà ancora una prova, la sera, quando con un turbante di bende, che gli avvolge non solo tutto il capo, ma anche mezza faccia, nascondendogli tutte e due gli occhi, lo riportano in casa dal policlinico. Una caduta, via! Non dice altro, né come, né dove sia caduto. Una caduta e basta. Niente, per la via, una vertigine. Gli occhi sono salvi, solo alla fronte, sulle ciglia. Uno spacco. Niente, niente, dai. Passerà. Vuole essere condotto nello studio. È posto a sedere al suo solito posto della sera. Vuole solo con sé Margheritina. Se la fa sedere su un ginocchio, la abbraccia. Ragiona. Ma gli sembra che Margheritina, il lampadino rosso innanzi alla Madonnina, del villino di rimpetto, almeno quello solo possa vederlo se è acceso, e glielo domanda. Margheritina non risponde. Neanche quello può vedere Margheritina, la sua animuccia cara, e se la stringe al petto più forte. Che è il mondo per lei? Buio, questo buio. Tutto può cambiare fuori, diventare un altro, il mondo, sparire, passare anche vicino a una guerra, abbattere, distruggere. E che importa? buio, questo buio. Per Margheritina sempre questo buio. E se domani là, in Francia, Faustino sarà ucciso? Oh, allora, anche per lui, senza più quella benda, con gli occhi di nuovo aperti alla vista del mondo, sarà tutto buio, sempre così, anche per lui. Ma forse peggio, perché condannato a vederla ancora, questa vita degli uomini. Torna a stringersi forte al petto la sua cecchina, sempre chiusa nel suo silenzio nero. E di questo, figliuola mia, di tutto questo, siano rese grazie alla Germania. Alla Germania.
Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it.